confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amici, ciao e benvenuti a Confidenziale. In questa nuova puntata andremo dietro le quinte del 1966, vi racconteremo, come recita il titolo della nostra trasmissione, qualcosa di confidenziale, appunto, e vi diremo tutto quello che accadeva. Ci occupiamo sempre di storia minima, di storia piccola, lasciamo in secondo piano i grandi avvenimenti e andiamo a controllare tramite giornali e riviste come la gente viveva, come pensava, quello che si dicevano le persone, quello che la gente faceva per divertirsi. Andremo anche a vedere la pubblicità di quel 1966 e a proposito di pubblicità vi dico che nel 66 uscì un insetticida profumato, era la grande novità di quell'anno, che si chiamava, pensate un po', aerosol. Ecco, quando tutti faremo l'aerosol la prossima volta penseremo a questo insetticida profumato. La pubblicità recitava: il soffio mortale contro tutti gli insetti, ultima formula di eccezionale efficacia, di gradevole profumo che non dà alcuna irritazione. Era prodotto dalla Bombrini Parodi Delfino, ma intanto nei jukebox si ascoltava questa splendida canzone di Gianni Morandi.
Calda la spiaggia e caldo il mare, freddo questo mio cuore senza te. Notte di Ferragosto, il mio pensiero torna da te. Forse fra le tue braccia c'è lui, e mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è, non c'è, non c'è, no, perché se ci fosse braccia c'è lui, e mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è, non c'è, non c'è, no, perché se ci fosse
vediamo insieme alcune frasi celebri che dicevano i grandi personaggi di quel 1966. Ad esempio, il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, dichiarò: bisogna rendere giustizia ai cittadini assicurando ad essi decisioni rapide e certezza del diritto, e bisogna che la giustizia sia efficiente e corrisponda alle esigenze di una società che si evolve. Ebbene, oggi nel 2021 possiamo vedere che i problemi di giustizia rimangono sempre gli stessi. Lyndon Johnson Johnson, nel frattempo presidente degli Stati Uniti, dichiara: nessuna pace durevole potrà venire stabilita in Asia sino a quando 700 milioni di cinesi resteranno isolati dal resto del mondo per volontà dei loro dittatori. Mentre il primo ministro cinese Chiu Enlai risponde: è una lotta per la vita e per la morte quella che abbiamo intrapreso. O batteremo l'imperialismo americano o dovremo sottometterci. Non esistono altri mezzi termini.
Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti.
E parliamo di quattrini, di danaro, di soldi. In quel 1966 c'erano le lire e i 42 miliardi di lire, ricavati aumentando l'imposta sul consumo dell'energia elettrica per uso domestico, e l'IGE sulle bevande analcoliche e gassate, serviranno, dicono i politici, per il finanziamento del piano quinquennale della scuola. L'imposta sul consumo dell'energia elettrica passa da 50 centesimi a 5 lire al kilowatt, ad eccezione delle zone nelle quali opera la Cassa del Mezzogiorno, dove la tassa aumenterà da 25 centesimi a 2 lire e 50.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te.
Io cammino per le strade,
ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te.
Io lavoro più forte, ma ho in mente te.
quello che ti penso ed ho in mente te.
Anno 1966, più di 100 milioni di dollari vengono inviati all'estero da cittadini americani che vogliono sfuggire ai rigori del fisco. Lo hanno appurato le autorità giudiziarie federali. La fuga dei dollari ha assunto in questi ultimi mesi, dicono i giornali, degli aspetti talmente preoccupanti che potranno indurre il governo di Washington ad inasprire le pene nei confronti degli evasori fiscali. Questi conti segreti sono stati aperti per lo più presso le banche della Svizzera, di Hong Kong, Beirut, Panama e Curaçao. Ma intanto alle radio americane tutti quanti ascoltano questo motivo, che chissà quanti di voi ricorderanno ancora oggi.
For a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann.
Spostiamoci in Gran Bretagna, dove in quel 1966 il presidente della società di navigazione Conrad, Sir Basil Smallpiece, ha dichiarato che la sua compagnia rischia di dover vendere tutta la flotta nei prossimi 2 anni. Il passivo delle navi, tra le quali ci sono le famosissime Queen Elizabeth e Queen Mary, è salito nel 66 a oltre 14 milioni di sterline. Ho fatto i conti e erano pari a 24 miliardi e mezzo di lire di quell'anno. Pensate un pochino voi. Beh, meno male che comunque in Gran Bretagna c'erano i Beatles, che facevano cantare a tutti quanti questo bellissimo motivo.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
Yellow submarine, we all live in
the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow.
Sapete tutti voi che amo sfogliare i settimanali e i quotidiani soprattutto per leggere la posta dei lettori degli anni che prendiamo in considerazione nella nostra trasmissione. Ma ha divertito molto una letterina breve di quel 1966 in cui un signore che si firma MB da Roma scrive così: conosco da vicino un socialista e la sua famiglia, ma mica scherziamo con tutto il loro socialismo, macchina di lusso, autista, tre cameriere in crestina bianca e villa da far spavento al più viziato degli industriali. Volete sentire cosa gli ha risposto il direttore del giornale? Gli ha risposto questo: il famoso deputato socialista Enrico Ferri, mantovano che se ne intendeva, diceva ai suoi elettori: io vado in carrozza, ma il mio cuore viene a piedi con voi. Nell'estate del 1966 tutta l'Italia viene tappezzata di manifesti che recitano così: se non si controlla la traspirazione, come è possibile mantenersi fresche? Soltanto lo speciale antiperspirante di Mum Roulette vi mantiene fresche per 24 ore, poiché controlla la traspirazione e lo fa in modo igienico. 24 ore sono tante, tantissime per la vostra freschezza. Avete bisogno di un deodorante speciale che minuto per minuto controlli la traspirazione, che vi garantisca minuto per minuto la più completa sicurezza, e quindi avete bisogno di Mum Roulette, l'unico deodorante che contiene l'antiperspirante. Provatelo, scoprirete subito che è vero che Mum Roulette sa conservarvi fresche e asciutte per 24 ore. Oh ragazzi, in quel 1966 Mum era il deodorante più venduto nel mondo, oltre la sua versione in roll, quella che loro chiamavano Roulette, c'era anche quello in spray, e lo vendevano pure nella confezione gigante formato famiglia per donna, uomo e bambino.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Se sbaglio ho sbagliato da solo e non sbaglio più.
La verità ti fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attenta. Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità ti fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quella tra noi.
La verità ti fa male, lo so.
Se sono tornato a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra le te ed ho scelto te. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu.
E se prima abbiamo parlato delle signore, parliamo dei signori adesso. La Gillette in quel 1966 annuncia l'uscita della Super Lama, che batte ogni primato di durata. Due scoperte fondamentali fatte nei laboratori della Gillette sono il nuovo acciaio microcrom e il nuovo trattamento chiamato EB7, che hanno permesso alla Gillette di produrre questa nuova super lama chiamata Super Silver, la lama che rade con maggiore dolcezza per un maggior numero di volte. E viene venduta in confezione da 5 pezzi per 80 lire in tutte le tabaccherie italiane.
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli io e lei,
colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, di colpo lei, bam bam, a terra mi gettò. Non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento. 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei mi baciò, bam bam, e a terra mi gettò. Come fosse un colpo al cuore, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei se ne andò, bam bam, a terra mi lasciò.
E facciamo una capatina nel mondo dello spettacolo, ma anche nel mondo del jet set, perché in quel 1966 di cosa si chiacchiera? Si chiacchiera di una liaison che ha per protagonista Brigitte Bardot. La gente dice si sono visti, si sono piaciuti, si sono sposati. Chi? Brigitte Bardot e Günther Sachs, che hanno pronunciato il loro fatidico sì a un orario insolito, pensate, a mezzanotte, la mezzanotte del 14 luglio, davanti al giudice di pace Mowbray in una cappella di Las Vegas. Le cronache riportano che lei era molto seria e aveva addirittura un crisantemo in mano, quindi tutti quanti si sono messi a chiacchierare da un capo all'altro del mondo sul perché lei avesse un crisantemo in mano, mentre Günther Sachs indossava una giacca blu con dei pantaloni bianchi e si nota che era senza cravatta. All'epoca sapete che la cravatta era molto importante, era come dire oggi andare in giro senza mutande, all'epoca andare in giro senza cravatta, e pensate che aveva infilato i piedi nudi nei sandali, quindi non aveva neanche i calzini. Nessuno dei due era andato per l'occasione dal parrucchiere, sembravano due ragazzini alla loro prima avventura, si tenevano per mano, si guardavano negli occhi, pronunciavano frasi di repertorio come «è il mio principe azzurro» o «è la donna più bella del mondo». Dopo questo «sì» di mezzanotte scappano, vanno in Messico dove trascorrono la luna di miele e, se volevano stupire parenti e amici, ci sono riusciti. Infatti nessuno era stato messo al corrente di questo matrimonio lampo fra l'attrice più capricciosa di Francia e il playboy più irrequieto della Germania. Non ne sapeva nulla nemmeno Bob Zaguri, il brasiliano che da anni viveva silenziosamente al fianco di Brigitte Bardot e che proprio di recente l'aveva convinta a prendere parte a un film prodotto da lui. Che una simpatia fosse scoppiata improvvisamente fra Bibi e Gunther, vicini di casa a Saint-Tropez, era abbastanza evidente, anche perché i fotografi l'avevano abbondantemente documentata già dall'inizio del 66. Ma proprio per questa essa aveva il sapore di una trovata pubblicitaria e nessuno ci credeva. Una trovata, dicevano, utile sia a lei per il rilancio nel mondo del cinema che a lui per incrementare le vendite della sua boutique Micmac. E invece non era così, era una cosa seria, lo si è saputo soltanto a cose fatte. I due si amano dunque davvero e dopo anni che frequentavano gli stessi posti e le stesse compagnie, pur non conoscendosi personalmente, hanno scoperto di avere molte cose in comune e di volersele spartire come marito e moglie. Tutte e due avevano giurato di non risposarsi più e evidentemente non hanno tenuto fede al giuramento e si sono ricreduti. hanno unito così queste due loro giovinezze, la loro sete di notorietà e di divertimento e anche i loro miliardi. Da notare che con il matrimonio di questo 1966 Brigitte acquisisce anche il titolo di baronessa. Infatti la famiglia di Gunther, suo terzo marito, appartiene alla più alta nobiltà dell'industria tedesca. I Sachs von Opel controllano un impero basato soprattutto sulla produzione dei cuscinetti a sfere, il cui giro d'affari annuo supera i 40 miliardi di lire. Se Brigitte Bardot sale alle cronache del gossip e cerca di rilanciare la sua carriera nel mondo cinematografico, in Italia non è da meno Gina Lollobrigida, che si fa fare una serie di fotografie a colori in abiti 700 e 800eschi, in cui gronda di trine, velluti, perle, penne di struzzo. Una cosa bellissima, i giornali titolano Gina è sempre bella e i suoi occhi magnetici vogliono tornare a bucare gli schermi cinematografici.
Vivrai con me in un'isola fantastica. fantastica. E un mondo vedrai di lassù, un mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te.
Andiamo un attimo dietro le quinte delle librerie, delle biblioteche, del mondo della letteratura in quel 1966, perché il premio Viareggio viene vinto da Alfonso Gatto con una raccolta di poesie che si intitola La storia delle vittime. Fanno parte della collezione Lo Specchio, la raccolta comprende 240 pagine per 2500 lire ed è edita da Arnoldo Mondadori. Vi leggo pochi versi di Alfonso Gatto. La storia fosse scritta dalle vittime, altro sarebbe. Un tempo di minuti, di formiche incessanti che ripullulano al nostro soffio, eppure ad una, vivide di tenacia, sono intente d'essere.
La notte dell'addio, il buio dentro e intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota il sole inonderà e tu non ci sarai, e tu non ci sarai, amore mio. La notte dell'addio, neppure una parola, tu contro il petto mio non puoi lasciarmi sola. Io ti prometto, amore, che mi ricorderò del bene che mi hai dato, del bene che ti ho dato. Addio. Che si spezza come sabbia, che nessuno mai, nessuno può tenere tra le dita. Ora la tua vita si allontana dalla mia. La notte dell'addio, il buio dentro e intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota di sole inonderà e tu non ci sarai e tu mi mancherai. Addio. Addio.
I bimbi italiani nel 1966 trovano in edicola il giornalino di Bracco Baldo, che esce tutte le settimane al giovedì e che presenta, oltre alle avventure a colori del cane Bracco Baldo, anche le avventure dell'orso Yogi e di Bubu, e poi quelle degli antenati, e alla fine del giornalino ogni sette giorni c'è anche una deliziosa favola di Andersen. Debutta su quel giornalino anche Magilla Gorilla, e per la prima volta presentato ai lettori italiani. È un giornalino che in quegli anni avrà molto successo, sull'onda anche dei cartoni animati che vengono presentati pure in Rai, che vengono dall'America. Su qualche rete li troviamo ancora oggi, in orari un po' impossibili, i cartoni animati di Bracco Baldo, però il giornalino a fumetti non è più in edicola. E lo Zecchino d'Oro in quel 1966 presentava questa canzone.
Un cowboy che sa ben impugnare la pistola ed un altro che sa ben suonare la mandola. Due fratelli che sembrano aver un cuor solo, van cantando dall'ovest all'est nel far west. Colli barcherà fin quando mille stelle spunterà. Ci vuole una pistola che i banditi fa scappare, e arriva allora Gianni Gian. Ci vuole una mandola con un fuoco per sognare, e vien con la mandola Gianni Gian. Siamo quel gran Gianni Gian, quel buon Gianni Gian, che sempre d'accordo. Venite nel fare con Gianni Gian, cantate assieme a noi questa canzone.
Cosa presentava la televisione italiana in quel 1966? Ve lo diremo fra poco, ve lo faremo ascoltare, ma intanto chiediamoci: il televisore, un bel televisore per tutta la famiglia, quanto costava? Sono andato a cercare e ho trovato che costava 205.000 lire. Per quel 66, ragazzi, erano soldini. Il televisore migliore di quell'anno viene prodotto dalla Grundig, che è la più grande fabbrica d'Europa di radio e televisori del quinquennio, e io ho trovato che il modello principale, quello più amato, era l'Elite numero 23, un televisore con un elegantissimo frontale sottolineato dalla speciale cornice oscurata che mette in evidenza lo schermo, una visione perfetta grazie alla nuova tecnica di sicurezza a transistor della Grundig, la sintonia elettronica con gruppo monomat transistorizzato consente la selezione fino a 6 programmi diversi e l'Elite 23 è perciò giustamente chiamato il televisore di oggi per il futuro. E certo, perché 6 programmi diversi nel 66 non c'erano, ce n'erano solo 2, Rai 1 e Rai 2, che si chiamavano Programma Nazionale e Secondo Programma. Pensate, adesso abbiamo centinaia e centinaia di canali televisivi, allora il televisore del futuro si vantava di averne 6. Ma tornando a bomba, cosa presentava la televisione ai telespettatori italiani in quell'anno? Ecco qua, ascoltiamolo insieme.
Un avvenimento eccezionale ieri per gli appassionati milanesi di jazz. Duke Ellington ed Ella Fitzgerald, i due mostri sacri del jazz nella loro tournée europea, hanno tenuto 2 concerti, uno il pomeriggio e l'altro la sera, al Lirico di Milano. L'avvenimento ha richiamato una vera folla di spettatori che hanno invaso pomeriggio e sera il pur vasto teatro milanese. Signora Fitzgerald, tutti la chiamano la regina del jazz. Che cosa prova lei ad essere definita così?
I feel very happy and very grateful and very humble because through my singing I find that I make other people happy, so that makes me happy.
Attraverso la sua voce fa felice la gente e questo la rende felice, ci ha risposto Ella Fitzgerald. Allora è una felicità uguale voce. Ma secondo lei, signora Fitzgerald, qual è il posto della voce umana fra tutti gli strumenti jazz?
I couldn't answer that because I only sing what I feel and I sing with what was given to me.
A questa domanda non può rispondere perché canta con quel che Dio le ha dato e quindi per lei il jazz è un modo di vivere. Ella ha dialogato nel secondo tempo del concerto, in cui è stata sempre in scena, con il sax Paul Gonsalves, una specie di gara di bravura tra lo strumento e la voce umana. A un certo punto il sassofonista si è messo a ridere o a sorridere ed ha abbassato lo strumento in segno di resa. Ella Fitzgerald lo anticipava sempre.
Confidenziale.
Buonasera con Studio 1.
Ella Fitzgerald che era venuta in Italia, e poi la sigla del programma del sabato sera con le gemelle Kessler, ma poi la televisione in quel 1966 proponeva anche i grandi romanzi sceneggiati che tenevano milioni e milioni di telespettatori incollati ogni settimana davanti al piccolo schermo. C'era l'immancabile Mike, il grande Mike Buongiorno con i suoi quiz, e poi devo dire che tutti veramente applaudirono quando alla televisione italiana per la prima volta in quel 1966 Adriano Celentano presentò questa bella canzone.
Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Si siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo. Nel cielo, nel cielo, ai 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 ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai, 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 ai ai. Ogni atomica è una voce e i birilli sono l'umanità, il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì, guarda un po' che società, ipocrisia qua e là, non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso, e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo. Se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà.
E beh, bisogna ammettere che era molto avanti, Celentano, già in quel 1966, ma lui è sempre stato un artista che si è contraddistinto per essere avanti rispetto alla propria epoca e rispetto a tanti altri colleghi. Bene, spero che questa capatina dietro il quinte del 1966 vi sia piaciuta. Noi abbiamo terminato l'ora a nostra disposizione, vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Walter Martinelli in cabina di regia e Giacomo Schivo vi danno appuntamento alla settimana prossima con una nuova chiacchierata confidenziale. A presto!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.